Basilicata Regione Notizie. Basilicata Cultura. Le famiglie Quinto e Manfredi, simbolo della crescita industriale locale e regionale tra 800 e 900. Di Riccardo Riccardi. Seconda parte. La memoria orale della famiglia Manfredi ricorda che i loro antenati, a metà 600, si trasferirono dalla Calabria a Matera. Dalla documentazione d'archivio risulta che a metà 700 Carmine Manfredi, coniugato con Bruna Festa, abitante nel Sasso Caveoso, esercitava il mestiere del calzolaio. Stessa professione che svolse suo figlio Vincenzo, il quale si unì in matrimonio all'età di 18 anni, il 28 dicembre 1816, con la 19enne Maria Bruna Montemurro, figlia di Michelangelo e Angela Trazzi. Dal matrimonio tra Vincenzo e Maria Bruna nasceranno 10 figli: Angela, Margherita, Carmine, Michele, che nacque il 10 maggio 1825, Angela Raffaele, Maria Teresa, Ceriaca, Paola, Filomena, Carolina. Il nucleo familiare abitava alle Case Nuove, cioè in via Seminario, nei pressi del Palazzo Lanfranchi. Il figlio Michele ebbe un temperamento brillante e sicuro. Se agli inizi della sua carriera lavorativa iniziò ad esercitare il mestiere del calzolaio nella bottega che era stata del padre e del nonno, successivamente incrementò i suoi profitti finanziari anche nell'attività agricola, acquistando piccoli appezzamenti di terre nell'agro materano. Sicuramente grazie all'acquisizione, tramite le continue aste, del vasto patrimonio ecclesiastico, messo in vendita dopo l'Unità d'Italia, che gli dettero l'opportunità di vivere una vita più agiata ed anche di cambiare stato sociale, tanto da essere qualificato proprietario. Dal catasto post-unitario risulta infatti essere proprietario di numerosi, pur piccoli, appezzamenti di vigne, giardini e vignali, nelle località dell'agro materano come quelle di Mattinella, Diana, La Marcanda e in special modo di Agna. Una mobilità sociale per i Manfredi sorprendente, tenendo conto che a metà 800 era molto difficile che ciò accadesse, in special modo in Basilicata. Michele, a 23 anni, sposò il 13 febbraio del 1848 Maria Bruna Maragno, figlia di Giuseppe, di professione pastore, e di Giacinta di Cecca, che contribuì ad accrescere il reddito familiare esercitando il mestiere dell'affilatrice. La coppia, domiciliata nel recinto di Piazza del Popolo, procreò 4 figli: Giuseppe, Maria Giuseppa, Francesco Paolo, che nasce il 1 marzo 1853 e muore il 27 novembre 1928, e Giacinta. Inoltre, con la posizione economica acquisita, incoraggiarono il loro figliolo Francesco Paolo, che dimostrò capacità intellettuali notevoli, a terminare gli studi superiori a Matera e a intraprendere gli studi universitari a Napoli, dove si laureò in medicina, chirurgia e scienze naturali. Il giovane, che dimostrò immediatamente di possedere una personalità vivace e volitiva, terminati gli studi universitari, quando rientrò a Matera non solo esercitò con successo la professione di medico. Una sua pubblicazione sull'operazione del taglio cesareo, da lui eseguita a Matera, attesta la sua alta professionalità anche nell'ambito della ricerca medica. Ma grazie anche ai consigli paterni, si unì in matrimonio all'età di 33 anni, il 13 ottobre del 1896, con la 21enne Vita d'Alessio, figlia del medico Tommaso e di Luigia Legne, discendente di una illustre dinastia gentilizia di Montescaglioso, molto sensibile all'ideologia liberale, che regalò maggior sicurezza economica e prestigio sociale ai Manfredi. I due giovani sposi, che andarono ad abitare in via La Cava, ebbero copiosa figliolanza. Michele, Maria Bruna, che sposa il 20 aprile del 1914 Prospero Fortunato La Cava. Michele, Tommaso, Luisa, che sposa il 24 settembre del 1930 Roberto Conti, funzionario al Ministero delle Finanze. Anna Maria Michelina, Vito Maria Vincenzo, che si unirà in matrimonio con Domenica Letilla di Ostuni. Proprio mentre dava alla luce quest'ultimo figlio, perse la vita Vita d'Alessio. La cittadinanza, come dimostra il suo corteo funebre, partecipò attonita al dolore della famiglia Manfredi. Francesco Paolo aveva una personalità eclettica e di grande temperamento. Oltre ad esercitare con zelo la professione medica, senza tralasciare gli interessi patrimoniali ereditati dal padre, anzi arricchendoli di altre numerose proprietà fondiarie, come l'oliveto di Parco San Francesco o le vigne in località Lapillo o Crocifisso. Si cimentò con passione nella vita politica e amministrativa materana. La sua personalità fu molto stimata dalla cittadinanza. Da buon esponente della nuova borghesia agraria e professionale, assunse la direzione politica cittadina ed, emarginando sostanzialmente le più antiche famiglie, che pur avendo consolidato il potere economico attraverso cospicui ingrandimenti patrimoniali, non erano state in grado di creare il benché minimo collegamento con i gruppi liberali regionali, rimanendo perciò completamente fuori dal movimento risorgimentale promosso dai gruppi borghesi emergenti. Fu un acceso sostenitore delle idee politiche conservatrici, sostanzialmente laiche e liberali, e chiaramente convinto assertore che soltanto l'incremento del reddito dei proprietari avrebbe consentito automaticamente il miglioramento delle condizioni di vita dei ceti popolari, e cercò il consolidamento della posizione sociale raggiunta operando all'interno della società locale. Francesco Manfredi, infatti, prima come consigliere comunale 1898 e poi come sindaco, incarico che rivestì dall'ottobre del 1899 sino all'ottobre del 1902, fu il rappresentante di quella profonda contraddizione che stava affiorando nella realtà materana. Quella oligarchia sociale che continuava a dominare la vicenda politica cominciò a differenziarsi fra un blocco più conservatore, capeggiato dall'onorevole Michele Torraca, legato al meccanismo paternalistico di normalità localistica che aveva per decenni contraddistinto la città, e un'area sociale e culturale più aperta, sostenuta dall'avvocato Nicola Giudice Pietro, e cosciente dell'esigenza che la città dovesse superare la chiusura autarchica per rappresentarsi in un contesto più vasto con la propria forza economica e sociale. Proprio nel triennio in cui Manfredi rivestì l'incarico di primo cittadino, avendo anche appoggiato l'elezione dell'onorevole Torraca come rappresentante materano al Parlamento del Regno d'Italia, il Consiglio Comunale mostrò di avere nel suo interno una posizione politica di maggioranza e una altrettanto chiara di opposizione. Proprio allo scadere del suo operato come primo cittadino, il 24 e 25 settembre del 1902, Francesco Manfredi accolse l'autorevole personalità governativa dell'onorevole Giuseppe Zanardelli, che scese nel meridione per verificare di persona le penose e tristi condizioni economiche e sociali della popolazione. Le richieste principali del comune per suo nome furono sostanzialmente due: innanzitutto la ferrovia, per rompere l'isolamento territoriale, e l'assunzione a totale carico dello Stato delle spese per l'istruzione secondaria. Francesco Manfredi, pur soffrendo per l'altalenante diatriba fra i due schieramenti politici che si erano formati in città, continuò a sostenere gli ideali della vita civile cittadina. Proprio per il suo secondo mandato da sindaco, nel 1910, si riaccesero i contrasti fra i moderati conservatori e i radicali. Egli vinse le elezioni parziali, ma resosi conto che sarebbe rimasto ostaggio della vecchia maggioranza, decise di dimettersi. Ma il 27 agosto dello stesso anno, con le nuove elezioni generali, fu eletto nuovamente sindaco, con un mandato che svolse sino all'agosto del 1914. Incarico che è ancora ricordato per aver fornito di acqua potabile la città attraverso una diramazione del costruendo acquedotto pugliese. Stesse capacità professionali e politiche le ereditò suo figlio Michele, il quale, dopo aver frequentato il liceo Duni di Matera, completò gli studi universitari prima a Napoli e poi a Roma, laureandosi in giurisprudenza. Ritornato a Matera, esercitò con successo sia la professione forense, sia quella politica. Dopo la marcia su Roma di Benito Mussolini, lo vediamo non solo aderire al fascismo, ma anche rivestire il ruolo di segretario locale del fascio, con il preciso scopo di ricomporre l'egemonia dell'antica borghesia agraria e professionale materana. Fu un vivace avversario del professore di diritto finanziario e amministrativo Francesco D'Alessio, suo parente, balzato sulla scena politica materana e regionale nel dopoguerra, quale acceso nazionalista e antimittiano che ormai scalava i più alti successi politici. Proprio dalle colonne del giornale che dirigeva, Lucania Nuova, più volte commentava la situazione politica additando negativamente le idee del D'Alessio, il quale ricoprì invece dal 1922 l'incarico di sottosegretario del Ministero delle Finanze e riuscì con il suo operato a far nominare Matera capoluogo. I due, solo dopo il secondo conflitto mondiale, ripresero la lotta politica insieme, aderendo ad un comitato elettorale cittadino di cui facevano parte molti rappresentanti della media borghesia agraria e professionale, quali Francesco Sarra, gli agricoltori Nunzio ed Emanuele Riccardi e Guido Spera ed altri. Partecipò ad entrambi i conflitti mondiali in Marina, con i gradi da tenente prima e di maggiore dopo. Esercitò la professione forense con grande zelo e fu anche presidente del Consorzio di Bonifica fino al 1957. Membro della giunta della Confindustria, primo presidente del Rotary di Matera e per i suoi meriti fu anche insignito del titolo di Commendatore del Regno d'Italia prima e di Commendatore della Repubblica Italiana dopo. Michele Manfredi si sposerà in età matura, all'età di 48 anni, con Giulia Mandalari, che aveva precisamente la metà dei suoi anni, cioè 24. La ragazza, nata a Messina, era la figlia di Filippo Mandalari, noto principe del Foro siciliano, nonché massone e attivissimo antifascista, che fu mandato in confino in molte località del nostro paese e per lungo tempo dimorò nella vicina Montescaglioso. Mentre sua madre, Augusta Dietrich, d'origine tedesca, era una donna molto attraente e sensibile al mondo dell'arte. Tra Michele e Giulia, che aveva altri due fratelli chiamati Maria Teresa e Mario, nacque l'amore quando il padre ottenne dal federale locantore di Montescaglioso il permesso di esercitare la professione dell'avvocato a Matera. Fu in questo periodo che i due Rampolli si conobbero e nacque la relazione amorosa, che fu inizialmente non gradita alla famiglia Mandalari per la troppa differenza d'età. Ma i due tennero duro, si unirono in matrimonio nel 1939 ed ebbero due figli, Francesco, da tutti chiamato Gianfranco, avvocato, coniugato con Bruna Spagnuoli, ed un figlio chiamato Michele. Isabella, invece, ha sposato Vincenzo Nitti, procreando due figli, Paolo e Maria Luisa. Michele, come abbiamo visto precedentemente, oltre a impegnarsi nella vita professionale, sia in qualità di avvocato sia nella veste di politico, continuò ad interessarsi anche alle rendite fondiarie ereditate dal padre e, più che altro, delle grosse fortune patrimoniali ereditate dalla sorella Maria Bruna, la quale, alla morte del marito Prospero La Cava, avvenuta nel 1930, ormai trasferitasi da molti anni a Roma, gli chiese aiuto affinché potesse curare i suoi interessi economici e fondiari, in special modo nei riguardi delle masserie dislocate in varie località dell'agro di Montescaglioso sino a Metaponto. La masseria più estesa era quella di Cannezzano ai Tre Confini, che Michele, come abbiamo già evidenziato precedentemente, decise di dare in fitto agli intraprendenti fratelli Quinto di Pisticci. Da questo momento il sodalizio di stima e amicizia fra i Quinto e i Manfredi divenne fortissimo e entrambe le famiglie avevano valori in comune e obiettivi ambiziosi da raggiungere. Ancora oggi le famiglie ricordano i gioiosi soggiorni di una ventina di giorni di Maria Bruna Manfredi nella sua masseria a Cannezzano. Antonio Quinto ogni anno si offriva in qualità di autista di accompagnare la gentildonna al cimitero di Bernalda, davanti alla tomba di suo marito. Michele Manfredi e Carlo Filippo, Giovanni, Antonio, Pasqua Maria, Giuseppe, Mario e Franco Quinto, anche durante le difficoltà del secondo conflitto mondiale, non trascureranno mai di dialogare tra loro sia per salvaguardare gli interessi economici, sia per superare le difficoltà. I Quinto, che operavano i loro traffici commerciali nel Tarantino, proprio in questi anni spesso si incontravano a Taranto con Michele Manfredi, che vestiva la divisa di maggiore della Marina del Regno d'Italia. I Quinto dovettero superare momenti difficili sia per l'arresto di uno dei fratelli, che fu rilasciato dall'esercito americano dopo 3 mesi con una specie di indulto, dovuto al ritrovamento di carburante di contrabbando proveniente dal mercato nero, che era assolutamente vietato nel periodo di guerra, sia per la morte inaspettata del giovane Carlo Filippo nel 1944. Un momento doloroso che tutta la famiglia superò con grande coraggio e riserbo. Anche in questi momenti la solidarietà di Michele Manfredi fu totale. I fratelli Quinto, ad ogni modo, non si fecero intimorire dei tragici eventi. Continuarono a rimanere in società, cooptando il primogenito del fratello deceduto, Enzo, il quale, in rappresentanza dei suoi fratelli, fece immediatamente parte della proficua società. Gli ulteriori positivi risultati, infatti, non si fecero attendere. L'occasione giusta avvenne grazie all'interessamento dell'avvocato Manfredi nei loro riguardi, il quale suggerì di investire i loro profitti nel campo dell'industria alimentare. Era il 12 febbraio 1946. Davanti ai notai Tortorelli e Palese, Giuseppe Giura Longo, l'ingegnere Salvatore Volpe e il geometra Michele Tortorelli alienarono i loro diritti dell'ormai vecchio opificio adibito a molino e pastificio, costruito nel 1880 dalla società R.R. Alvino e Compagni, ai fratelli Giovanni, Antonio e Giuseppe Quinto per il prezzo di 760.000 lire e all'avvocato Michele Manfredi, che era proprietario dell'immobile acquistato ai pubblici incanti a seguito di esecuzione forzosa, in società con Giura Longo, Volpe e Tortorelli già dall'11 aprile del 1933, per la somma di 210.000 lire. Michele Manfredi, conoscendo l'intraprendenza di Quinto, era convinto che solo loro avrebbero portato in attivo un'azienda che era, per la precedente società, fortemente in passivo. Costoro, infatti, pur rimettendo in attività l'opificio alla fine del 1934, dopo un anno di disastrosa gestione, chiusasi con un passivo di oltre 500.000 lire, furono costretti ad affittare ai fratelli Giovanni ed Emanuele Padula, per il canone annuo di 20.000 lire, come risulta dal contratto registrato a Matera il 7 luglio del 1935, per la durata di 9 anni lo stabilimento. I fratelli Padula, che erano anch'essi dei validi e motivati imprenditori, entrati in possesso dell'industria, pensarono per prima cosa di sostituire il vecchio motore ad olio pesante, che aveva un consumo giornaliero assolutamente rovinoso, con motori elettrici, da loro acquistati e che per contratto rimasero di loro proprietà. E sopraggiunta la guerra e consecutive circostanze eccezionali del mercato, hanno potuto continuare a gestire l'opificio, presumibilmente con profitto. I Quinto, però, quando si accorsero che la locazione della fabbrica ai Padula non dava la rendita immaginata, cercarono di disfarsene. Solo il Manfredi era contrario a questa operazione. Voleva ulteriormente rischiare in quanto conosceva le capacità negli affari dei fratelli Quinto. Ed infatti la società, dopo aver proceduto all'ammodernamento del pastificio e molino, con la costruzione di un nuovo edificio adiacente al vecchio stabilimento, una struttura che consta di 5 piani, riservata esclusivamente alla molitura, mentre l'impianto originario fu destinato alla produzione e alla vendita della pasta, iniziò a produrre quella pasta che fu venduta col marchio Pasta Lucana e che ottenne un grande successo sia in Basilicata che nella vicina Puglia, per l'alta qualità del prodotto. Il molino, infatti, riuscì a macinare più di 260 quintali di grano nelle 24 ore. Possedeva 7 laminatoi doppi, 2 buratti piani con 48 telai e 3 semolatrici con 72 setacci. Gli operai erano all'incirca 50, di cui un quinto addetti al molino, gli altri ai vari incarichi del pastificio. Dall'apertura dell'azienda, mulino e pastificio, fratelli Quinto e Manfredi, nel corso di pochi anni i fratelli Quinto cambiarono nuovamente professione. Da possidenti agricoltori si trasformarono in industriali. Anche l'avvocato Manfredi tralasciò la professione dell'avvocato per abbracciare la vocazione dell'industriale, curando la parte amministrativa della società. Inoltre i Quinto iniziarono a trasferirsi a Matera. Il primo fu Giuseppe, che prese in fitto un'abitazione in via Lucana, escluso il fratello Giovanni, che continuò a dimorare nella masseria San Marco. Persino la madre, Maria Giuseppa Lazzazzera, anima promotrice di molte ambizioni della famiglia, lascerà Pisticci per trasferirsi a Matera. I fratelli Quinto erano fortemente motivati. Riuscivano sempre a intuire, con grande lungimiranza, quali fossero gli investimenti più opportuni e proficui. Infatti, misero a frutto i loro profitti già nel 1947, dopo l'acquisto del Molino Pastificio, decidendo di investire nel mondo del cinema, che proprio in quegli anni mieteva grande attenzione da parte del grande pubblico. L'avvocato Manfredi diede in fitto a Giuseppe Quinto. L'autorizzazione comunale porta la data del 24 aprile 1947 per il periodo estivo il giardino del suo palazzo ubicato a Via Crispi, oggi Via Amendola, precisamente alle spalle di Via 20 Settembre. Nel contempo però iniziò a valutare l'idea di costruire un nuovo cinema su un terreno acquistato dalla congregazione religiosa Figlie di Sant'Anna, nelle vicinanze dell'Arena, nell'odierna Via Stigliani, oggi sede dell'Archivio di Stato di Matera. L'idea divenne realtà e Matera ebbe il suo primo cinema nel 1954. Nel giorno della sua festante inaugurazione, alla presenza delle autorità civili e religiose del tempo, l'intera cittadinanza vide la proiezione del film Sinuè l'egiziano. Una inaugurazione memorabile che ancora oggi molti ricordano per il clamore che suscitò. Ormai i Quinto, avendo lasciato definitivamente la loro sempre amata Pisticci, si sentivano materani in quanto la città li aveva accolti con grande calore e simpatia. La famiglia, a conferma del suo grande attaccamento a Matera, tra il 1966 e il 1967 costruì un grande palazzo in vico 20 Settembre, a conferma anche dell'inconfutabile e definitivo successo sociale e finanziario. Se per i Quinto l'attività cinematografica terminò sul finire degli anni 70, quella industriale, assieme all'avvocato Manfredi, invece, si concluse sul finire degli anni 80, quando la chiusura dei pastifici ancora operanti, causata dalla vetustà degli impianti e quindi dello scarto tecnologico fra una produzione ancora quasi artigianale, attestata su circa 2,5 quintali per addetto, e quella dei nuovi grandi impianti industriali che producevano mediamente 10 quintali per addetto, segnava la definitiva marginalità del settore agricolo nell'economia della città. La Barilla, già nel 1983, grazie alle sovvenzioni statali, ebbe gioco facile ad acquistare non solo il Molino Pastificio Quinto e Manfredi, ma anche l'altra industria materana d'eccellenza della pasta, che era quella dei Padula. Per qualche anno l'attività della Barilla si concentrò solo sul mulino Padula, mentre quello dei Quinto e Manfredi venne destinato esclusivamente a magazzino. Lo stabilimento Quinto e Manfredi di Via delle Cererie è ancora in piedi, nonostante i numerosi anni sulle spalle. Ha il vanto di ricordare una storia di grande prestigio che fa onore alla città. E pertanto, a memoria di una stagione straordinaria, si spera al più presto che lo stabilimento possa essere ristrutturato e riqualificato, come è già accaduto per altre industrie ed opifici in altre parti d'Italia. Matera ed il suo ricco agro non può e non deve dimenticare i suoi gioielli, anche se più recenti, che fanno parte della sua storia e della sua identità, votata da sempre all'agricoltura.